Allora, diciamo che noi ci vediamo a tempi piuttosto allungati, per cui cioè, mi chiedevo cos'è rimasto di quello che abbiamo detto l'ultima volta e se c'è qualche domanda, diciamo, se c'è qualche interrogativo, qualche riflessione da portare, ecco, da condividere, così lo chiedo, perché veramente anche per me è come dire riprendere un discorso che, insomma, un po' tanto tempo che non ci vediamo, o comunque ci siamo visti per altre cose, se non c'è un certo ritmo diventa un po' difficile. Comunque, non so se appunto c'è qualcuno che ha eventualmente qualche domanda di chiarimento oppure aggiunta di riflessione,
A me era solo venuto in mente
sì.
quando parlavamo, c'era un punto in cui parlavamo dello spirito, anima e corpo, il corpo soprattutto, no? Corporità. E allora mi è venuto in mente che comunque nella scrittura c'è questo aspetto, nella lettera ai Tessalonicesi, no? Ti esorto a spirito, anima e corpo, no? Quindi la ripresa anche di questi tre elementi, che non sono chiari però, perché già dire cos'è spirito, cos'è anima. Cos'è corpo lo sappiamo, cos'è spirito e cos'è anima diventa così un po' più complicato. Quindi dire c'è un riferimento che però non è stato sia nella scrittura che nella nostra catechesi, nella nostra riflessione, spesso è stato un po' trascurato. Insomma.
No, questo aspetto qua io eventualmente l'avrei affrontato alla fine, la domanda è più che corretta, perché effettivamente nella scrittura c'è una triade che per certi versi si può, non dico esattamente sovrapporre, ma comunque associare diciamo, a quella che abbiamo visto nell'ambito, diciamo, delle scienze umane, che è questa. Sarebbe bello vedere proprio i testi greci perché hanno una terminologia, cioè tradotto in italiano è vita. Cioè, sono tre termini greci differenti, che hanno quindi ciascuno un proprio significato, quindi tre significati differenti, che però quando noi leggiamo il testo, per esempio San Paolo, vengono tutti tradotti con un unico termine, vita, per cui non capiamo quando leggiamo il testo cosa si sta dicendo, ecco, la parola di Dio in realtà. Nel greco invece è molto più chiaro, è molto più evidente e, come dire, comprensibilissimo. Appunto, il primo livello, per certi versi, nella Sacra Scrittura è chiamato bios, che appunto è la vita biologica, quindi corporale si potrebbe dire, no? Il secondo livello è chiamato psiche, greco, che sarebbe la vita psichica, quindi pensieri e sentimenti, potremmo dire, sono pensieri e sentimenti. Poi c'è un terzo livello, che è zoè, in questo caso è la vita divina, cioè quella vita che noi riceviamo, quella vita che noi accogliamo come un dono, quella vita appunto che ci rende nuovi in profondità, diciamo, cioè cambia il nostro cuore, cambia tutta la nostra vita. Non so, per esempio, il dialogo con Nicodemo, no? Se uno non rinasce dall'alto, no? Vi ricordate? Si è detto in questi giorni. Ecco, quel rinascere dall'alto, quella vita che deve rinascere dall'alto, è la vita che rinasce dalla Zoè, cioè dalla vita di Dio donata appunto a ciascuno di noi, a tutti noi, quella vita che riceviamo nella parola, quella vita che riceviamo nei sacramenti, quella vita che riceviamo nello spirito. Come dire, è un rinascere dall'alto, no? Appunto, non è prodotta da noi. Non è appunto dal basso, non è autocreata appunto, ma è la vita nello spirito, con l'S maiuscola. E quindi cioè, sarebbe interessante prendere in mano i testi, io ho una scheda a casa su questo, appunto i testi della lingua originale greco, e vedere come appunto la parola di Dio distingue benissimo questi tre livelli, potremmo dire, no? Per esempio, c'è quella citazione di Marco, chi non perde la propria vita, lì è bios, chi non guadagna la propria vita, lì è zoè. Per noi è la stessa cosa, cioè, per noi è qualunque tipo di vita, se la leggiamo in italiano perché non c'è differenza. Se prendiamo il greco, invece in un'espressione c'è bios, quindi si tratta di una, e psiche, quindi si tratta di una vita, appunto, se vogliamo, orizzontale. Quindi una vita, come dire, spontanea, naturale, una vita che è un dono anch'essa, però se uno appunto non nasce dalla vita nuova, la Zoè, ecco, e quindi questo dà, come dire, un senso anche un po' anche della vita cristiana, del percorso cristiano, dell'antropologia cristiana, no? Che non è semplicemente un ragionamento dal basso, che pure ci deve essere, ma un ragionamento anche dall'alto, no? In cui appunto noi siamo. Però c'è tutta una serie di citazioni bibliche, scritturistiche, interessantissime. Non so, c'è quel brano del Buon Pastore, no? Quando si cioè, prende la vita, c'è a un certo punto, appunto, c'è bios, psiche, però quando c'è il Buon Pastore dà la sua vita a tutti noi, la vita che è data dal pastore è Zoè. Per dire. Quindi noi però leggendo il brano a noi pare più o meno la stessa cosa, la terminologia lì, e invece per cui vabbè, non ci arriveremo mai, ma comunque così ve lo dico e va bene così, insomma. Allora, noi invece nella nostra prospettiva noi ci muoviamo in realtà dal basso, cioè nella prospettiva appunto come? O metti dal centro se vuoi.
No, non metti dal centro.
Ah, sì, sì. Ah, giusto. Sì, sì. Beh, non so. Sì. Noi in realtà il nostro ragionamento è, potremmo dire, dal basso.
Sì, forse Marco non lo vede.
Forse Marco ti vuoi spostare di là.
Marco, la vedi tu?
No, vedi tu. Lo
vedi? Fontanellato non l'ha visto obliqua, non c'è problema. Non c'è problema. Diciamo comunque la nostra prospettiva in realtà non è teologica, non è spirituale. Noi affrontiamo, diciamo, uno studio, secondo me molto interessante, appunto nel campo immenso della psicologia, perché non è una scienza omogenea, ci sono tantissime scuole psicologiche, l'ultima è quella delle neuroscienze, per dire, quindi a base biologica, quindi sono scuole, diciamo, differenti, dove attualmente ancora non si è arrivati ad una sintesi. Si tratta, come dire, di intuire quella che ci sembrerebbe la più oggettiva, la più rispondente, diciamo, alla ricchezza della vita umana, ecco. Adesso non entro nel merito, diciamo, di questo aspetto. E comunque sia, ecco, nella Chiesa, diciamo, negli ultimi 30-40 anni è subentrata questa chiave di lettura, siccome è molto interessante, appunto del Rulla, Imoda e Riddiche, due religiosi e una religiosa. E vi dicevo come è nata, ecco, su una raccolta di dati impressionante, 8 anni di, appunto, in senso sincronico, diacronico, di raccolta di dati di tipo psicologico, quindi una mole pazzesca. Poi un cercare di, come dire, rendere omogenei questi dati dentro una chiave interpretativa, che appunto è la loro, e che secondo me, appunto, da cui scaturisce un'antropologia che si può veramente molto avvicinare alla scrittura, no? Molto avvicinare alla scrittura, quella che dicevo poco fa, quasi sovrapporre, ecco. Per cui è interessante, ecco, è interessante. Ed è, come dire, subentrata, come dire, in questi ultimi 20 anni, ecco, anche un po' nei percorsi educativi, formativi, ecco, della Chiesa, ecco, dei seminari. Ecco, prima si faceva molto riferimento alla psicologia cosiddetta umanistica, Roger, Maslow, Alport, non so se sono nomi che vi dicono, dove la concezione dell'uomo era molto ottimistica, era molto positiva, cioè partiva da questa scuola di psicologica, parte da una concezione dell'uomo, come dire, assolutamente positiva, no? Per cui, come dire, chi interviene educativamente lo deve fare esattamente all'opposto dell'intervenire, cioè, come dire, rispettando in maniera assoluta, sembra un po' strano, ma il migliore intervento, azione educativa è quella che, come dire, non si pone, non si attua, non, cioè, quindi, come dire, realizzando un rispetto, come dire, assoluto, ecco, proprio perché il presupposto è che l'uomo ha dentro di sé tutte le forze, tutti i germi per potersi realizzare e divenire una piena maturità. Per cui, come dire, quindi il migliore educatore è quello che semplicemente nei confronti dei soggetti educanti non interviene, ha un rispetto che arriva fino al punto da non dover intervenire mai. Questa psicologia è stata abbracciata nei seminari degli anni 70, 60, fino al 90, diciamo, no? Tutte queste problematiche drammatiche che noi, soprattutto i seminari americani, perché la scuola è di tipo americano, la scuola umanistica, per cui, come dire, in realtà il discernimento è completamente azzerato, diciamo, secondo questa prospettiva, cioè non può essere attuato, per cui, come dire, la persona deve essere semplicemente, come dire, accompagnata, perché deve essere lui in grado, lui solo, lui capace di autodiscernere, diciamo. Per cui voi capite, a posteriori, dopo 20-30 anni, ecco, in cui preti, religiosi sono stati formati in questa prospettiva, ecco, che di per sé, se uno la legge, è anche molto accattivante, molto, come dire, affascinante, e uno ci si ritrova anche, perché c'è una visione dell'uomo bella, diciamo, positiva, affascinante. E appunto, dopo 20-30 anni, conseguenze, appunto, forse non voglio ridurre solo a questo, però appunto di pedofilia, abusi, manipolazioni di ogni genere. Probabilmente non è un caso, ecco, probabilmente c'è qualche rapporto di causa effetto, ecco, rispetto a questo tipo di, appunto, con risvolti veramente, ahimè, drammatici, perché uno, come dire, forse non è del tutto positivo, cioè non è tutta positività, diciamo, quello che ci appartiene, non è tutta bontà quello che viviamo, non è tutto bene quello che esprimiamo, forse c'è anche un elemento che, appunto, in una prospettiva di fede noi chiamiamo peccato originale, che ci riguarda, ecco, di cui siamo responsabili, ecco, non è una questione così, la società, il mondo, gli altri, ognuno di noi ha una responsabilità sul male che accade nel mondo e che ha la sua radice nel nostro cuore, ecco, nella teologia, nell'antropologia cristiana, appunto, per il peccato originale che ci portiamo. Per cui, insomma, un eccesso di ottimismo, ecco, che poi ha portato, ripeto, a conseguenze veramente drammaticissime. Comunque, il risultato di tutta questa, come dire, ricchezza di studio è una teoria un po' complessa sull'uomo, sull'umanità, no? Appunto, la comprensione dell'uomo è la somma di cinque griglie, la cui sintesi, appunto, dovrebbe arrivare a descrivere la persona. Quindi voi capite che complessità, cioè, voglio dire, è veramente molto complessa, onestamente. Però a noi serve, come dire, cogliere qualche intuizione che possiamo applicare a noi stessi ed eventualmente, se abbiamo compiti educativi, verso le persone che stiamo seguendo, stiamo accompagnando, proponiamo, appunto, dei percorsi formativi, insomma, per essere più capaci possibili, ecco, possibile, più competenti possibili, più maturi possibile, ecco. E, appunto, la prima griglia è questa qui, i livelli della vita psichica, che è la più chiara. Loro, appunto, raccogliendo questa massa imponente di dati, hanno strutturato la persona secondo tre livelli, appunto, di gradazione, con cui la persona vede se stessa e vede il mondo e vede la realtà. Appunto, c'è il primo livello, a livello corporale, non spiego nulla di quello che ho detto l'altra volta, il cui criterio di valutazione, di percezione, di giudizio è il criterio individuale utilitaristico. Cioè la persona che, diciamo, è centrata su questo livello, ragiona, percepisce, come dire, se stessa e il mondo secondo un criterio individuale, quindi che parte unicamente da se stesso, è utilitaristico, cioè secondo il proprio tornaconto, secondo il proprio vantaggio. Cioè, non so, sarà capitato anche a voi di trovare persone così, ecco, ripeto, persone autocentrate, non so, autoreferenziali, non so come dire. Di per sé è il livello nella, diciamo, età evolutiva del bimbo, dell'età infantile, diciamo, dove doverosamente, ecco, strutturalmente, il bimbo è centrato su se stesso perché ha bisogno, diciamo, di esserlo. Poi c'è il secondo livello, il livello relazionale, siamo esseri sociali, il cui criterio, diciamo, di giudizio, di percezione, di valutazione della realtà è la gratificazione. Adesso l'ho già detto altre volte, un'altra volta. Anche qui la persona sostanzialmente però è autocentrata, cioè coglie l'altro, diciamo, anche in se stesso, quindi non, diciamo, in ragione di sé, viene colto, diciamo, in caratteristiche che appartengono all'altro, però sempre caratteristiche che alla fine rispondono, diciamo, a un proprio criterio soggettivo, cioè la gratificazione. La gratificazione, cioè io colgo che Leonardo è intelligente, è una persona intelligente, però alla fine la valutazione è perché tutto sommato con Leonardo ho un rapporto buono, positivo, di gratificazione, ecco, appunto positivo, ecco. Faccio molto più fatica a relazionarmi con il Leonardo che mi presenta i suoi limiti, i suoi deficit, le sue fragilità, le sue precarietà, perché va contro alla corrispondenza della gratificazione, per cui chi è centrato a questo livello fa fatica a reggere la vita negli aspetti, appunto, di limite, negli aspetti, diciamo, di fragilità, negli aspetti di debolezza, negli aspetti, appunto, di fatica, insomma, di peso, ecco. Questo livello è quello, come dire, il livello centrale è quello, diciamo, che statisticamente nei loro dati, ecco, è quello maggioritario, diciamo, nel mondo, diciamo, 60% dicono. Poi c'è il livello spirituale, o chiamato anche trascendentale, dove l'uomo si identifica, si realizza nell'apertura ai valori. C'è questa dimensione, diciamo così, spirituale, che possiamo chiamare valori, ideali, possiamo forse metterci anche in rapporto con Dio, dove qui l'uomo non è più incentrato su di sé, non è più autocentrato, la realtà non è vista in funzione di sé, ma, come dire, c'è un'apertura verso, appunto, come dire, una realtà valoriale, spirituale, che dà senso alla sua vita, che dà direzione alla sua esistenza, ecco, che dà un volto alla sua umanità, no? Cioè, l'amicizia, no? Un conto è vivendo un'amicizia utilitaria, per cui Leonardo mi diventa interessante quando ho un problema di matematica, non riesco a risolvere, lui è molto bravo in matematica, quindi è il mio caro, più caro amico, fino a che non mi ha risolto il problema. Il livello di relazione invece è, io sono solo, incontro Leonardo, quindi, come dire, colma la mia solitudine, quindi Leonardo è l'altro che appunto soddisfa il mio deficit, diciamo, di solitudine, quindi il mio bisogno di socialità, di amici, di amicalità, eccetera. Quindi in questo caso l'amicizia è l'altro che colma la mia solitudine. Al terzo livello, qui l'amicizia è, come stile di vita, come mentalità, è l'essere amico con tutti. Cioè, come stile di vita, come approccio alla vita, come apertura, diciamo, agli altri, è l'essere amico. Qui non è legato a Leonardo, non è legato a Enrica, a Paola, è proprio un mio stile che mi porta ad essere l'amico con tutti, chiunque incontri. Dopo, ovviamente, non è che non vengono meno le amicizie con cui c'è più affinità, con cui c'è più profondità, non è che uno non abbia, diciamo, gradazioni di amicizia con le varie persone, però come mentalità, stile di vita, atteggiamento, come dire, non me lo pongo, ecco, che se mi è comodo incontrare Leonardo, non mi è comodo, mi è utile, non mi è utile, è più simpatico, meno simpatico, non ci penso neanche. Cioè, penso semplicemente che se incontro Leonardo o chiunque altro, ecco, è un'occasione che mi è data dalla vita per essere amico, per avere l'amicizia, per instaurare una relazione di amicizia. Dopo non è detto che questo avvenga comunque con tutti automaticamente, però il mio atteggiamento di partenza è quello lì, diciamo. indipendentemente, a prescindere dalle situazioni in cui mi trovo. Ecco, questa cosa qui è bella, no? Quindi so che sei chiaro. Questi tre livelli sono presenti in tutti noi. Il problema è che non hanno lo stesso livello gerarchico. Cioè, diciamo, oggettivamente il livello gerarchico è questo, no? Il livello gerarchico è questo qui. C'è un primo livello, ecco, come una casa a tre piani. Il primo livello corporale è il primo piano, vedi un po' di cose. Il secondo piano, che è il secondo livello, vedi più cose. Il terzo piano, vedi l'insieme. Quindi questo è il livello gerarchico, diciamo, oggettivo. Poi nella vita concreta dipende a quale livello una persona, come dire, è incentrata. Quello è il livello prevalente rispetto agli altri due, no? Non so se è chiaro. Cioè, non è detto, cioè, tutte e tre sono per cui se io al primo livello parlo di amicizia, lui capisce quello che sto dicendo. Però nella vita, cioè nella prassi, nel vissuto e anche un po' nei ragionamenti, se tu ci stai attento, lui interpreterà sempre l'amicizia come alla fine per se stesso, nei suoi confronti, come tornaconto, come vantaggio, come guadagno. Non so se è chiaro. Ci siamo? Ok. Questo ce lo teniamo lì. Adesso vediamo la seconda griglia. Vi do un foglio, sono dei casi, diciamo. Proviamo a commentarli. Prego, passiamo. Qui entriamo un po' nel complesso. Qui è molto chiaro, è molto lineare, è molto schematico. Adesso entriamo un po' nella complessità. È un foglio con due facce. Uno per uno. Un foglio a testa.
Ma scusa, questo.
Vedo, dovrebbe essere lo stesso. Ognuno ha un foglio. Il primo caso è il caso Francesca. Puoi leggere.
Sì, mamma. Rispondeva da piccola Francesca alle indicazioni che le venivano date in famiglia. Sì, signor direttore, ha continuato a ripetere negli anni passati come impiegata in un affido commerciale. Sì, don Franco, continua a ripetere adesso, che a 25 anni si è inserita in modo più pieno e convinto nella vita parrocchiale. Sempre sì, dunque, anche se le morali dei tre gruppi sono tra loro ben diverse. La famiglia di Francesca ha infatti come primo ideale il figurare bene. La ditta in cui essa ha lavorato invece il guadagnare molto e senza tanti scrupoli. La parrocchia infine vuole essere una comunità alla sequela di Gesù. Non c'è dubbio che il sì pronto, concreto e poco critico è sempre stato per Francesca un punto di forza. Con l'adesione totale alle regole del sistema in cui si è trovata, essa ha guadagnato l'affetto familiare, il riconoscimento sul lavoro e la stima degli altri parrocchiani. Così i genitori di lei potevano dire che non fa mai arrabbiare, il capo ufficio che è molto efficiente e il parroco che l'obbedienza è la sua virtù.
Ok, diciamo il caso Luca.
È ormai tardi e Luca, studente universitario del terzo anno di economia e commercio, sta per andare a letto. Come al solito fa l'esame di coscienza. Ho fatto tutto quello che dovevo fare? Si domanda. Estrae dalla sua mente una lunga lista di doveri, orari e propositi e la scorre voce per voce per verificare la sua inadempienza. L'impresa è ardua, ma non è tutto l'impegno,
non è tutto qui.
Sì, ma non è tutto, l'impegno non è di poco conto.
Sbagliato, si
vede. Esatto, ma non è tutto, ci parte, manca un pezzo.
L'unico foglio per...
Anche mio manca.
Ma non è tutto qui, un'altra lista attende la sua verifica.
Vabbè, c'è un 50% veramente di...
Il caso. Un'altra, allora. Un'altra lista attende la sua verifica. Quella delle cose da non fare. Quante cose ho fatto di quelle che non si devono fare? Anche qui. Un'altra lista attende la sua verifica, quella delle cose da non fare.
È una ripetizione.
Quante cose ho fatto di quelle che non si devono fare? Anche qui l'impegno non è di poco conto, ma con metodo e scrupolosità è portata a compimento. Poi arriva il momento dei propositi per il giorno dopo, e qui la cosa è molto semplice, almeno in apparenza. Si tratta di rifare tutti i propositi precedenti, più uno di rinforzo per tutti quelli non adempiuti. Inoltre occorre che per ogni peccato compiuto si formuli una strategia d'azione che ne impedisca ripetersi. Le cose vanno per le lunghe, e quando è il momento di dire «Grazie Signore per questa giornata», non c'è più tempo. Luca è molto stimato nel gruppo giovanile. Nessuno può dire nulla sulla sua coscienziosità e il suo impegno. Il suo rendimento scolastico è elevato ed ogni suo lavoro funziona meglio di un orologio svizzero. Ma più ancora che stimato, Luca è temuto. I suoi giudizi sono a volte così impietosi e le sue azioni così programmate da renderlo freddo, senza cuore e poco capace di amicizie intime e profonde. Perché Luca si comporta così?
Ok, non so se... proviamo a commentarli questi due casi, al di là del secondo caso che è un po' più... è già complicato, noi li abbiamo contenti.
A me è venuto da dire che Luca dorme poco, perché
noi dormiamo... Sì, infatti. Luca dorme poco, sicuramente. Sì. Perlomeno si addormenta con fatica. Non so, vi viene qualche intuizione che spiega un po' questi strani comportamenti? Cioè, il caso più semplice è quello di Francesca, no? Che di fronte a tre morali diverse, fra di loro anche contraddittorie, perché il Vangelo non è il guadagno a tutti i costi, per dire, neanche la ricerca dell'immagine, in realtà lei risponde sempre di sì. Come mai? Perché? Perché qui sembra non rendersene tanto conto Francesca, non è tanto consapevole Francesca di quella... E probabilmente anche Luca, tutta questa strategia, no, che è piuttosto pesante, complicata, quello che ho fatto, quello che non ho fatto, poi propositi su quello che ho fatto, propositi su quello che non ho fatto, insomma, quindi...
La strategia per rimediare...
No. Poi strategia, quindi e capite bene...
Un proposito di rinforzo.
Sì, esatto.
Esatto, di rinforzo.
Sì, quindi, però quindi, non gli resta tempo di dire grazie Signore per questa giornata, esatto. È l'unica cosa che poteva dire forse.
E alla fine quello che più conta in un certo senso non viene fatto, diciamo. Per cui c'è una certa macchinosità, pesantezza, esagerazione, diciamo così.
Una brutta battuta, perché non è cresciuto in seminario.
Ecco, seminario quelli del primo livello.
Forse anni 50, può anche darsi, o dell'Ottocento anche. Seminario ottocentesco, post-tridentino, sì, la potrebbe essere.
A me viene in mente i casi estremi di una coscienza rassa e di una coscienza scrupolosa, le due sbagliate comunque.
Ci può stare. L'effetto è un po' quella lì. Francesca è molto... come dire, sì, permissiva, diciamo così, nei confronti di se stessa, e invece Luca è molto scrupoloso.
Vivi e lasciali vivere, la Francesca, cioè, in fondo cerca però l'approvazione da parte di tutti, no? È la ricerca dell'approvazione.
Sì, è stata educata così. Va bene,
è stata educata così, non lo sappiamo.
No, la famiglia dice che devi figurare bene, no?
Sì, che non significa devi dire sempre di sì, necessariamente.
No, però lei... Ma lei ha una necessità di relazione.
Come?
Lei ha una forte... Francesca ha una forte necessità di una relazione che la gratifichi, effettivamente, ma gratifichi nel senso che la... venga accettata positivamente, quindi anche la problematica interiore è notevole, insomma.
Certo.
A me fa pensare che quando dice Paolo, dice l'obbedienza è la sua virtù, c'è un testo dominiale dove dice che l'obbedienza non è più una virtù.
Certo.
Evidentemente dominiale.
Certo.
È un po' questo nel vedere questo, cioè una persona che ha dato la sua coscienza a tutto, indipendentemente da qualunque cosa, l'importante è che sia gratificata dagli altri che gli dicono che è brava, basta. E quindi anche se poi in coscienza uno è la famiglia che l'obbliga, l'altro è uno che vuole solo guadagnare perché è una ditta e quindi magari potrebbe anche dire la sua, ed effettivamente, e poi anche in parrocchia magari l'altro, cioè il parroco dice non fa mai arrabbiare, cioè non dice mai, io gli dico quello che devi fare e lei lo fa, però non fa sicuramente crescere nessuno, una cosa del genere, e lei non,
certo,
cresce.
Certo, ma cerchiamo di capire.
È come se volessero più apparire che non essere, cioè fanno quello che secondo loro si deve fare, cioè perché secondo loro dire sempre di sì, ormai non dare incontro a qualcuno, perché comunque anche Luca si deve fare, cioè lo dice lo stesso testo, ho fatto tutto quello che dovevo fare, non perché lo sentisse veramente, ma forse perché diciamo, la sua formazione, la sua educazione, il suo vissuto, il contesto in cui vive hanno portato a ragionare sul fatto di dovere, non qualcosa che sentono veramente come singoli individui, e quindi sono portati a farlo perché veramente lo sentono dal profondo.
Entrambi hanno un senso del dovere, dovere molto forte, molto forte.
Io per Luca vedo invece un aspetto di si sente superiore agli altri, tutto deve essere pianificato, programmato, anche l'esame di coscienza, non c'è spazio per l'errore, tant'è vero che gli altri di che cosa temono, non la sua non amicizia, ma il suo giudizio dall'altro, per cui è uno che è anche capace di giudizi verso gli altri, quindi poco capace di rapportarsi con gli altri, secondo me.
Si rapporta molto con se stesso, è più legato alla corporeità, che alla relazione.
Come?
Prende piede un po' il suo ego, a un certo punto.
Certo.
Perché guarda solo i suoi problemi, le sue cose. Cioè.
E poi anche l'esame di coscienza, l'esame di coscienza lui lo pianifica sulle sue cose, cioè, quando è che tu fai l'esame di coscienza? Quando anche ti verifico con gli altri e gli altri ti dicono no, gli altri sono fuori, è lui che analizza se stesso,
sì,
se stesso.
Adesso come devi svolgere, noi lo sappiamo perché non è scritto, però ecco, cioè, sul livello di profondità di Luca, in realtà il testo qualcosina c'è rispetto a Francesca, dice, cioè, che lui è un tipo molto coscienzioso, quindi come dire, molto analitico, e scrupoloso, diciamo così, no? Effettivamente è un eccesso, diciamo, un'esagerazione.
Essere analitici e scrupolosi non vuol dire essere coscienziosi.
Però qui c'è scritto ha una sua coscienziosità,
però,
diciamo.
Dice,
sì, sì.
Che poi dice alla fine della giornata, però non riesce nemmeno a ringraziare.
Certo, certo.
Perché
certo.
È impegnato, diciamo, a fare tutto quello che secondo il suo cliché si deve fare.
Certo, certo.
Deve avere proprio il controllo su ogni cosa e in effetti ci riesce anche nei confronti degli altri che hanno, cioè le persone di cui lui non ha controllo, magari che possono opporsi al suo volere, lui ha questo atteggiamento di esclusione, temono la forte criticità, le sue critiche, riesce a
certo,
mantenere tutto
certo,
nel suo...
Certo. Adesso proviamo a fermarci sul primo caso per capire il meccanismo, diciamo, no? Il caso di Francesca. Allora, sono tre sì incondizionati, acritici, su tre realtà molto diverse fra di loro, no? Come?
Acritici, cioè questa mancanza di senso critico, cioè certo, veramente è
impressionante.
Esatto.
È impressionante.
È insicurezza, Francesca, è insicura, insicurezza, cioè si appoggia delle cose fisse, la famiglia, il lavoro e la parrocchia, no?
Sì.
Però non ha una...
Come potremmo chiamarla questa insicurezza? Ecco. Che tipo di insicurezza è?
Perché probabilmente non ha la forza di affrontare la realtà com'è veramente. La famiglia potrebbe avere anche dei difetti, no? Cioè la famiglia perfetta non esiste, no? Però per lei sì. Il lavoro, anche il lavoro non è il lavoro perfetto, no? Però per lei sì. E idem la parrocchia, quindi non ha un istinto suo di giudicare le cose dal suo punto di vista, no?
Ecco. No, un'insicurezza relazionale, lo chiamerei io.
Certo, ma come mai lei, come, perché qui la contraddizione è eclatante, voglio dire, qui stiamo parlando di appunto vita in parrocchia, quindi vita evangelica, vita proclamazione di valori evangelici, quant'altro. Invece poi una ditta che non ha scrupolo nell'ottenere guadagni, è una famiglia che è incentrata invece su l'apparire agli altri, no? Sull'immagine che si ha sugli altri. Quindi voglio dire,
quasi da capire che non c'è una struttura morale che fa, che dirige tutte le varie mozioni, movimenti,
la sua identità, non ha ben definito una sua identità.
Cioè, come se fosse, non sembrerebbe, cioè,
fermata al secondo piano, sono fermata al secondo piano della casa che dicevi tu.
Potrebbe essere questa cosa qui, potrebbe essere questa cosa qui. Sì, sì. Però mi interessa che voi, cioè, come dire, in realtà Francesca negli ambiti in cui si trova non sembra una persona distonica, eh? Non sembra una persona, cioè è accolta e lei sa gestire bene le relazioni in ciascuno dei tre ambiti, gestisce bene le relazioni familiari, lavorative e parrocchiali. Qui il suo vissuto, diciamo, tra virgolette, funziona per un certo verso, quindi non è una persona senza, potremmo dire, senza personalità, senza identità, ha una sua, diciamo, equilibrio, una sua strutturazione. Però effettivamente è veramente eclatante, cioè la contraddizione è, come dire, noi che guardiamo le cose da un punto di vista globale è proprio c'è rilevantissima.
Ma è settoriale, reale,
cioè, secondo me
è un caso di scuola, diciamo.
È un caso di scuola, però sì. c'è
è reale,
una realtà nelle nostre
vite,
diciamo, ci metto dentro anch'io, cioè, tutti, cioè che ci si adegua in un certo punto a ogni situazione per fietto vivere o per motivi di altro genere.
Certo. Però tu in un certo senso questa cosa qui la comprendi, no?
Sì.
Cioè, ne sei consapevole, no? Capisco che per non litigare con Leonardo cerco di dargli, io ti fo parlo, gli tifo Milan, gli do ragione anche sul Milan, per non litigare. Qui invece lei sembrerebbe non essere consapevole di questa cosa qui.
Ma secondo me lei vive per settori, cioè lei vive, è come se noi viviamo, tra virgolette faccio un esempio, io la mia fede la vivo in chiesa, fuori dalla chiesa sono nel lavoro, non ha niente a che fare col lavoro e famiglia non è, cioè, sono tre ambiti diversi in cui lei si muove in modo diverso dei tre ambiti, cioè, sono dei settori,
certo,
che non si integrano,
però c'è una contraddizione talmente alta che, come dire, di cui lei non si rende conto, che non si può dire in fondo è una cosa normale. Ciao Daniela.
Sembra che abbia la sua gratificazione nel sentirsi apprezzata dagli altri, perché in ambito familiare, in ambito parrocchiale, in ambito del lavoro è apprezzata dicendo sempre di sì.
Cioè, quella è la logica che unisce il comportamento nei tre ambiti. C'è un filo che tiene, lo stesso filo che tiene insieme i tre comportamenti. Lo diceva lui prima. Poi Francesca ha un bisogno di riconoscimento, ha un bisogno di gratificazione, come diceva, cioè, che fa sì che lei dica sempre di sì, qualunque sia il contesto in cui si trovi. Cioè, Francesca ha un bisogno talmente forte, talmente profondo di essere accettata, di essere riconosciuta, che pur di avere, come dire, questo riconoscimento, questa accettazione, questa gratificazione, lei a prescindere dice sempre di sì, dice sempre sì. Lei però non è consapevole coscientemente di questo suo bisogno, di questa sua necessità profonda. E questa è la seconda griglia, no? Questo bisogno molto forte in Francesca non è a livello di consapevolezza, diciamo, di coscienza evidente, diciamo, nella sua persona, si colloca a un altro livello, no? È il livello dell'inconscio, dell'incoscienza, dell'inconscio, no? Che allo stesso modo agisce nelle nostre scelte, nei nostri comportamenti, nelle nostre decisioni, nella nostra vita. Cioè, la seconda griglia la seconda griglia si chiama i livelli di coscienza. Cioè, Il livello di coscienza è dove sono presenti le motivazioni per cui noi agiamo in un certo modo, no? E sono due i livelli di coscienza. C'è il livello conscio, in cui noi queste motivazioni le abbiamo chiare a noi stessi, per cui agiamo in un certo modo. C'è un livello chiamato inconscio, in cui queste motivazioni non sono immediatamente presenti nella nostra coscienza, ma allo stesso modo agiscono, influenzano, determinano le nostre scelte, i nostri comportamenti. Qui la cosa si sta complicando, lo intuite, cioè, perché questo secondo livello non è presente immediatamente a noi stessi, non è il livello conscio. Il livello conscio, vado a messa perché ritengo che nella messa incontro il Signore, ne sono consapevole e agisco di conseguenza. Però se io ho un bisogno inconscio di gratificazione, di riconoscimento, di stima da parte degli altri, io poi alla fine, appunto, mi muovo, mi comporto anche in maniera contraddittoria, in realtà differenti, con morali differenti, però c'è una logica, c'è una coerenza, è legata appunto a questo livello, il livello inconscio. Per cui, probabilmente anche in Luca, no? C'è un'esagerazione in quello che sta, cioè veramente è un eccesso, cioè non è una cosa equilibrata, no? C'è un'esagerazione, no? Quello che ho fatto, quello che non ho fatto, quello che devo adesso prendere, che non che devo fare, quello, cioè, probabilmente c'è un bisogno di, non so come si può chiamare, di sicurezza, di, come dire,
anche di imporsi.
Ma probabilmente più a me sembra di sicurezza, di certezza, di controllo, esatto, su di sé, sulla vita, eccetera, no? Che prevale poi sulla realtà, no? Che prevale sulla realtà, per cui, come dire, poi si svolge in questo meccanismo che è terrificante.
L'inconscio,
no? Che...
però si forma attraverso i condizionamenti, le realtà che uno vive nella sua vita, le esperienze, la crescita.
Ci arriviamo. Allora, intanto, cioè, questa cosa qui fa un po' spavento, perché uno è una cosa che un po' sfugge, sembra un po' sfuggire. Però occorre, cioè, quando guardi una persona, dovresti tenere presente a questo livello di cui lei non è consapevole, non è immediatamente consapevole, che però determina il suo comportamento, le sue azioni. E qui occorre avere uno sguardo globale sulla vita dell'altro, diciamo, a livello educativo.
Buon direttore spirituale.
Bravissimo. Allora.
Li consigliamo.
Diciamo che è un livello così, o da psicologo, da direttore spirituale, o da amico che ti conosce veramente bene. Diciamo.
Sei un seminarista, direttore spirituale.
Sì, sei un seminarista, non c'è scritto che sei seminarista, però.
Però non della scuola. Puoi inserire in relazioni, gratificazione, no? Si può inserire.
Come?
L'autostima, praticamente.
Ma l'autostima, no? L'autostima è trasversale a tutto. Eh sì, perché anche chi gratifica quello che gli fa i compiti, cioè, l'autostima è in gioco dappertutto, cioè alla fine il risultato finale, nel primo due casi l'autostima è immatura, nel terzo caso l'autostima è matura, ma l'autostima è l'ossigeno della vita psicologica, l'autostima è fondamentale, senza autostima non si vive. Poi abbiamo finito, mi spiace non riesco. Cioè, comunque, non so se è chiaro. Il primo che ha colto l'inconscio, sapete chi è? Il primo che ha evidenza, cioè, a livello, diciamo, di teoria scientifica, Freud è lui che ha elaborato l'inconscio. Ma in realtà il primo che di fatto lo ha espresso, lo ha San Paolo. Non so se vi ricordate, il passo dei Corinti.
Faccio quello che non faccio.
Vorrei fare il bene, ma
e voglio quello che non faccio.
È geniale.
Trovo in me una forza che mi costringe a fare quello che non voglio. Come dire, è interessante, non c'è Paolo? Per cui esiste nella persona un livello, diciamo, non so come si può definire, non so se avete presente negli oceani, non sono le correnti sommerse, no? Che spostano gli iceberg mentre vanno in superficie, la corrente va nella direzione opposta, però sposta. Quindi, come dire, in una persona è importante cogliere anche non so, nei salmi l'inconscio è chiamato rene, nefesh, è rene, quella cosa che tu non vedi, il regno non lo vedi, che però determina il tuo comportamento, agisce nelle tue scelte, nelle decisioni. In realtà l'inconscio non è del tutto inconoscibile, altrimenti non ne potremmo neanche parlare. L'inconscio è conoscibile indirettamente, cioè nei seminari è, come dire, auspicato alla fine della sera l'esame di coscienza, e se viene fatto in maniera equilibrata, non come la sta facendo Luca, perché Luca è più centrato sulle regole, che tu rivedi la tua giornata, poi c'è un esame di coscienza cristiano che è ancora più bello rispetto a quello psicologico, che quello psicologico crea sempre un po' di, insomma, un po' di disagio.
Questo sembra un esercizio contabile, quello che
esatto, quello invece di fede è un bellissimo, una bellissima esperienza, l'esame di coscienza di fede. Comunque non è questo di cui stiamo parlando. E ti fai delle domande quando tu vedi in te stesso un comportamento esagerato, cioè che va oltre la misura, cioè, non so, nel raccontare un episodio, adesso faccio cose, tu, se ci ripensi, le hai raccontate in maniera, pur sapendo le cose chiaramente come sono avvenute, però raccontandolo, a un certo punto hai esagerato alcune cose, pur sapendolo che stavi esagerando, però tu l'hai fatto, no? E uno si dice, ma perché l'ho fatto? Pur sapendo che le cose non sono avvenute esattamente in quel modo lì, no? Però io l'ho fatto lo stesso. Quando si fa queste domande qua, no? Ecco, quando cogliamo in noi, come dire, un eccesso, una sproporzione, un'esagerazione, appunto una contraddizione un po' eccessiva, diciamo, no? Ecco, allora uno dovrebbe dire, qui c'è qualcosa che appartiene, come dire, al non cosciente che sta agendo su di me, no? Che sta agendo su di me.
Nei sogni però si rivela un po' il nostro inconscio.
Poi c'è il sogno, che esiste l'inconscio, per esempio il mondo onirico, cioè, certo. È un mondo che noi non governiamo, cioè, oppure i tic. I tic sono elementi che dicono qualcosa di noi che noi non controlliamo. Perché c'è uno strato della nostra psicologia che appunto noi chiamiamo inconscio, di cui appunto non abbiamo pieno governo, pieno possesso. In realtà poi si può agire anche sull'inconscio, ci sono modalità, però adesso qui dove non c'è tempo a spiegare tutto, insomma è un po' un pasticcio, però uno può avere un minimo di campanello d'allarme su di sé per non, diciamo, essere troppo sommario, ecco, nel giudicare se stesso e anche poi di conseguenza anche nel giudicare gli altri, ecco, certe volte, insomma. Non so, per esempio un elemento divertente di esagerazione, per esempio c'è un parroco che una parrocchia con intorno altri 8 preti, no? E lui ogni tanto, una domenica, doveva lasciare la parrocchia e quindi chiamare un altro parroco, sostituirlo alla messa domenicale, perché aveva questo impegno appunto che non poteva, e allora lui chiamava di volta in volta diciamo tutti gli, seguendo l'ordine, tutti gli 8, però guarda che caso, quando c'era da chiamare quell'uno lì, quel determinato, lui succedeva qualcosa che, insomma, lui non lo chiamava mai, non riusciva, qualche cosa succedeva, accadeva qualcosa che questo parco non veniva mai chiamato, no? Ma tutte le volte, cioè, va bene una volta, ma quando si ripete, no? Gratta, guarda un po'. Tutti gli altri 6 chiamati a predicare sono più o meno come lui, se non addirittura meno. Ma quell'altro che invece è per caso, tutte le volte, insomma, saltava, che non, come dire, era molto bravo di lui, no? A predicare. E guarda caso tutte le volte non è...
Non è tanto il conscio,
molto conscio.
Non è, no, l'inconscio, perché noi se lo diciamo, ma lui... Nella sua percezione
non lo riconosceva, però c'era.
Ogni volta succedeva qualcosa, quindi non che lui decide, no, perché se è conscio non ti chiamo, punto.
Sì.
Non c'è bisogno tutte le volte di, cioè, se sono consapevole che ho questo limite e questa fragilità di bisogno di apparire il primo, fare i miei perché di essere il più bravo, quindi lo decido, è già molto meglio che dire. E invece qui tutte le volte accadeva qualcosa che alla fine lui chiamava, no, guarda, non c'è più bisogno, e, cioè, insomma, stranamente
l'inconscio ti porta a dimenticarti di chiamare.
Dopo sono meccanismi,
ci sono dei meccanismi,
sì. Dopo l'elemento, il passaggio successivo sarebbe vedere quali sono gli elementi che sono dentro dentro l'inconscio, vuol dire, sarebbe la terza griglia, gli elementi, perché poi sono cinque, ma sostanzialmente sono tre le griglie fondamentali. Vedere quali sono gli elementi, diciamo, che appartengono all'inconscio, diciamo, cioè i contenuti della vita psichica sarebbe, no? Quindi i livelli della vita psichica, i livelli di coscienza, cioè appunto che determina il campo di coscienza delle motivazioni del mio agire, il grado di consapevolezza delle motivazioni per cui faccio o non faccio una determinata cosa. Alcune motivazioni sono coscienti, per cui le dico, le posso dire, alcune invece sono non coscienti, quindi non sono immediatamente percepibili alla mia intelligenza, però allo stesso modo agiscono nei miei comportamenti, muovono le mie azioni e determinano, come dire, la mia vita. Quindi, se uno è incentrato a livello corporale, incentrato a livello psichico, oppure, vuol dire che c'è qualcosa che ha a che fare anche con l'inconscio. Quindi non è così semplice. Qui è chiarissimo lo schema, no? Però uno non è consapevole del livello in cui lui è centrato, perché spesso, diciamo così, il livello di coscienza in cui questo avviene non è conscio, non è conscio, è inconscio, per cui è problematico. Cioè, è per questo che è così difficile educare, perché, come dire, la persona è complicata, noi siamo complicati. Io posso anche dire non devo fare quella roba lì, no? Però poi la faccio, poi succede, poi accade, anche se dentro di me capisco una cosa lì, è sbagliato farla, non dovrei farla, però volendo, ecco, se uno ha modo di parlarne, o con lo psicologo o col direttore spirituale, è tutto un campo dove si può fare un lavoro bellissimo anche di vita spirituale, cammino di, così, non so, ecco, per esempio, cioè, uno degli elementi inconsci è la disistima, uno si autosvaluta, uno, dopo, perché, per come, ecco, quando uno lo percepisce, no? Comincia un pochettino, cioè, tu lo fai appena notare, ma l'altra volta mi hai parlato di te, questa, e anche stavolta mi stai raccontando di te in maniera così un po' dove ti butti un po' giù, lo fai appena notare, insomma, prova a pensarci. Allora con persona comincia magari a mettere insieme i pezzi, ma è vero, quando devo parlare di me tendo tre volte un po' di, ma sì, a dire in fondo ma sì, mi metto sempre un passo indietro agli altri, non mi sento così, cioè, quando uno comincia a prendere quella cosa, proprio ti accorgi anche, magari appunto io presento una persona che mi accorgevo del suo cambiamento da come si vestiva, se la prima volta veniva sempre grigia, invece poi cambiando un po' la persona, vedo che metteva più colori, si vestiva in maniera più colorata, per dire, no? Cioè, qualcosa che mi dice che la persona in quel caso lì, e in effetti anche in effetti c'è un po' quell'elemento in cui uno, quando uno capisce questo, un po' si scioglie, no? Un po' si scioglie e si lascia. Va bene. Per quest'anno abbiamo finito, eventualmente continueremo la prossima anno.